Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Questa domenica salutiamo in modo particolare i ragazzi di prima media con i loro genitori, che in queste Eucaristie verranno presentati alla comunità perché si stanno preparando per ricevere il sacramento della Cresima, della Confermazione. Noi in questa Eucaristia siamo particolarmente impegnati a pregare per loro, perché la nostra preghiera sia accolta dal Signore. Riconosciamo davanti a Lui e davanti ai fratelli che siamo peccatori e chiediamo perdono al Signore. Per 9 volte in questa pagina di Vangelo Gesù ripete la parola beati, che significa felici. Tutti noi siamo alla ricerca della felicità. Un famoso matematico del 600, Pascal, siccome studiava troppo, come capita magari a qualcuno di voi, non lo so, gli vennero dei grandi mal di testa, e il medico gli disse: adesso per un anno smetti di studiare. E allora frequentava i caffè che già c'erano a Parigi, Francia, e notava una cosa: molta gente che io vedo, diceva Pascal, scambia la felicità con il divertissement, che andrebbe tradotto di per sé con distrazione, cioè uno si diverte perché non pensa alle cose della vita ma fa altro, come fanno anche tanti giovani oggi, L'importante è sballare, divertirsi, no? Dedicarsi a delle cose che aiutano a distrarmi da ciò che nella vita conta. Ma questo, dice Pascal, è una forma falsa di felicità, perché uno, se uno si distrae rispetto alle cose che contano, vuol dire che poi rimane ai margini della vita. Qualcun altro dice che essere felice significa essere in salute. Ora tanti giornali dedicano pagine, Corriere Salute, Repubblica, insomma tutti i giornali dedicano pagine e pagine, perché guarda, se tu fai così resti in salute. So che non funziona sempre, cioè la salute non possiamo darcela completamente da noi, e comunque la felicità non coincide con la salute. Qualcun altro diceva, dai latini, carpe diem, cioè prendi il giorno, ogni giorno per quello che viene, cerca di dare il massimo delle tue esperienze, no? Così sarai felice. Ma anche questa è un'idea falsa, perché capita il giorno in cui non sei molto in forma, non riesci a dare il massimo. Qualcun altro dice, essere felici è essere giovani. Tanta gente infatti fa molti sforzi per non invecchiare, solo che le cose non funzionano. Eppure noi dedichiamo la maggior parte dei nostri sforzi per queste idee false di felicità. Gesù ha la pretesa di darci una ricetta di felicità. Perché ha la pretesa? Perché lui, dice il Vangelo, era autorevole, perché le cose che diceva le faceva. Non era soltanto uno che si riempiva la bocca di parole e poi si comportava in maniera diversa, come magari facciamo noi. Era integro. E in che cosa consiste questa ricetta di felicità? Certamente è una ricetta paradossale, cioè assurda, perché Gesù dice, ad esempio, beati i perseguitati, beati gli afflitti. Come mai c'è questo linguaggio paradossale? Spieghiamo soltanto la prima beatitudine, che come in ogni sinfonia rappresenta una specie di ouverture, di apertura, che dà il senso a tutto. La prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Vuoi essere felice? Cerca di essere povero in spirito. Cosa vuol dire? Nel linguaggio biblico, povero in spirito significa colui o colei che accetta di non dare da solo il senso della propria vita. Il povero è colui che ha bisogno di un altro. Il povero in spirito è colui che ha bisogno di Dio e che umilmente dice a Dio: dimmi tu che cosa devo fare per essere felice, dimmelo tu, perché io non lo so. Perché noi da soli, giovani o vecchi che siamo, non siamo ancora riusciti a creare o a darci la ricetta della felicità, che non corrisponde nel ridere a 32 denti o nell'essere sempre allegri, anche questa è un'idea falsa, ma nell'avere il cuore pacificato, il cuore puro, nell'essere sereni e nel capire che soltanto quando accettiamo concretamente di vivere da figli di Dio, allora Dio ci fa capire giorno per giorno che cosa è importante fare e che cosa non lo è. È importante, come dicevamo prima con i ragazzi di prima media, vivere da figli di Dio. E che cos'è il figlio di Dio? Facciamo un esempio semplice. Se io ho un bicchiere vuoto, posso mettergli tutto quello che voglio, lo riempio d'acqua. Se il bicchiere è già pieno, non ci sta niente. Il povero in spirito è paragonabile a un bicchiere vuoto che rende possibile l'azione di Dio nella nostra vita. Dio ci riempie del suo amore, della sua grazia, della sua felicità. Ma in soldoni, poi, che cosa è questa felicità? Cercare la volontà di Dio amando gli altri. Questa è un po' la sintesi, eh? Uno può dire, beh, è sempre una cosa teorica. Non direi, perché se al mattino mi sveglio e dico, Signore, sia fatta la tua volontà, diciamo nel Padre nostro, no? Aiutami ad amare i miei fratelli nel tuo nome. Quali sono i miei fratelli? Mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei suoceri, i miei genitori, i miei amici di scuola. Amare come Cristo ci ha amato, cercando sempre di rispettare tutti, di mettere al centro gli altri, di parlare sempre bene degli altri, di essere disponibili a servirli umilmente. Questa è una cosa molto concreta. Se invece io mi accodo con quelli che dominano oggi la mentalità dicendo è successa questa cosa, ci sono dei responsabili, devono pagare, no? Facciamo delle inchieste, è colpa sua, è colpa degli altri. Perché oggi c'è un po' questa mentalità, no? Che il male viene sempre dagli altri e noi siamo senza peccato originale. Non è così il povero in spirito, è colui che realisticamente sa di essere limitato come tutti, ma sa anche che la grazia di Dio compie miracoli in noi, ci rende creature nuove ogni giorno e gli altri se ne accorgono. Perché se io sono creatura nuova, dai miei occhi, da come mi comporto, da come vivo, gli altri dicono veramente Dio ci ama. E per questo noi insieme in questa Eucaristia ringraziamo il Signore e ci ringraziamo gli uni gli altri per il dono della fede, perché nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, Dio continuamente ci dà la sua felicità.